Lezione 39esima, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo qui il discorso per quanto riguarda le valutazioni che Brentano dà il suo modo di intendere il teismo e la contrapposizione esplicita frontale nei confronti dell'ateismo e soprattutto nei confronti dell'ateismo che si fa forte dei risultati della scienza per poter eliminare, debellare tranquillamente ogni forma di teismo, considerandola appunto come pura e semplice tendenza naturale dell'uomo a ricondurre ogni cosa a propria misura. Qui, secondo Brentano, si tratta di vedere se dal principio da cui partono gli atei e soprattutto gli scienziati che denigrano il discorso della fede cercano addirittura a priori di liquidare qualsiasi discorso di fede, considerandolo come un discorso falso, un discorso assurdo. Si tratta di vedere se dai loro presupposti, cioè dal punto di vista appunto degli atei, è possibile trarre le conseguenze che gli atei pretendono trarre e quindi, se possibile, dal punto di vista dell'esperienza, delle rappresentazioni appunto psichiche fornite dall'esperienza, se è possibile giungere alle posizioni dell'ateo. Un'attenta analisi delle vicende della storia della filosofia moderna, secondo Brentano, mostra che, ad esempio, e questo già ad un'analisi men che superficiale, dice Brentano, mostra che ad esempio autori come San Tommaso e John Locke ebbero in comune con l'ateo viennese lo stesso approccio conoscitivo alla realtà, cioè un approccio empirico, un approccio che si fonda sui dati dell'esperienza e sui dati delle rappresentazioni appunto ricavate dall'esperienza. E proprio per questo essi hanno affermato, cioè entrambi, sia San Tommaso che Locke, che nell'intelletto non c'è niente che prima non ci fosse nei sensi, con la differenza però, secondo Brentano, che entrambi furono decisi teisti. Cioè, quindi con ciò si vuol dire in altri termini che se anche le nostre rappresentazioni si fondano sul materiale fornito dall'esperienza e quindi dall'analisi dei fenomeni psichici, degli atti psichici, non è altrettanto men vero che noi siamo in grado di elaborare questo materiale in vario modo e di giungere a conclusioni divergenti tra di loro. Cioè, quindi storicamente c'è stato questo risultato, questo esito. Sia gli atei sia i teisti si sono mossi sulla base delle nostre rappresentazioni, rappresentazioni che ci vengono fornite dall'esperienza e sono giunti a risultati antitetici addirittura tra di loro. Il teista per Brentano se ne serve e per non cadere nell'errore dell'antropomorfismo rinuncia a conoscere Dio così come gli è nella sua essenza e si limita soltanto a dire qualcosa di negativo su di lui, ossia che Dio non è mutevole, non ha estensione, eccetera. E anche quando afferma in positivo che ha pensiero, cioè che Dio ha pensiero, è caratterizzato da pensiero, da volontà, questo avviene con l'avvertenza che queste determinazioni non hanno la pretesa di esaurire il discorso su Dio e perciò rinviano ad un qualcosa al di là di ogni nostra rappresentazione empirica, di ogni nostra esperienza, ad un qualcosa che racchiude in sé, in una maniera a noi affatto comprensibile, ciò che oltrepassa ogni appunto realtà vivente, ogni realtà compiuta che esiste appunto. Come insegnano le scritture, continua Brentano, e come insegna il più grande dei teisti tra i pagani, cioè Aristotele, Dio nella sua essenza è nascosto, è incomprensibile, è indicibile. In tal modo, secondo Brentano, si evita di cadere nell'errore dell'antropomorfismo e quindi in questo modo per Brentano si respinge l'accusa di antropomorfismo e di ridurre il discorso religioso, il discorso del teista, ad una tendenza naturale dell'uomo, che è quella di ridurre ogni cosa a propria misura. In questo modo si evita l'errore dell'antropomorfismo. Ed è questa effettivamente sul piano storico-filosofico, sul piano del pensiero, dell'evoluzione del pensiero, che è questa la via che è stata seguita fin nelle più alte espressioni del teismo e in particolare del teismo cristiano. Cioè il teismo cristiano, in altri termini, aveva ben presente, ha avuto ben presente questa accusa di antropomorfismo ed ha appunto evitato questo errore, ripetutamente evitato questo errore proprio a partire addirittura dall'utilizzazione di Aristotele e quindi a partire dall'ascito aristotelico-tomista in particolare. L'ateista viennese, invece, secondo Brentano, è mosso da un bieco materialismo meccanicistico, non comprende queste ragioni, cioè quindi non comprende le posizioni del teismo cristiano e non comprende qui il superamento appunto dell'antropomorfismo. E poi dice si avvale della teoria dell'evoluzione di Darwin. Come se questa teoria dell'evoluzione, cioè come se le posizioni di Darwin fossero incompatibili con la fede cristiana, fossero addirittura radicalmente incompatibili con l'ammissione di un creatore, e come se appunto questa interpretazione, questa incompatibilità fosse l'unica via, l'unica teoria veramente scientifica circa l'origine della vita. Qui Brentano prende posizione anche nei confronti di Darwin e nei confronti della teoria dell'evoluzione che Brentano conosce. Ci sono vari testi di Brentano e varie prese di posizione appunto per quanto riguarda questi aspetti. Tra l'altro Brentano proprio nel 1872 aveva intrapreso un lungo viaggio in Inghilterra per aggiornarsi ulteriormente per quanto riguarda le posizioni più agguerrite, le posizioni più avanzate della scienza e del discorso filosofico a tutti i livelli presente nella letteratura anglosassone. In ogni caso, per Brentano, questa incompatibilità è un'incompatibilità che non ha alcuna consistenza, perché anche a prescindere dai dubbi e dalle incertezze che ancora gravano, continua Brentano, sulla teoria e sull'ipotesi evoluzionistica, persino a partire dal suo stesso punto di vista, cioè qui Brentano considera l'ipotesi evoluzionistica come ancora suscettibile di modificazione, come ancora permeata da dubbi e di incertezze, che ha bisogno ancora di consolidarsi e quindi di precisarsi. Però, in ogni caso, anche a prescindere da questi dubbi e da queste incertezze che riguardano appunto la strutturazione, l'articolazione della teoria dell'evoluzione, dice Brentano, persino a partire dal suo stesso punto di vista, condotto alle più rigorose conseguenze logiche, radicalizzato questo suo punto di vista, nella natura, dice, permane un residuo teleologico, finalistico, non riconducibile ad un discorso compiutamente meccanicistico. In sostanza, anche se si prendono in considerazione le ipotesi di Darwin e la teoria evoluzionistica, lo stesso evoluzionismo mostra un residuo teleologico che non può essere ridotto ad una posizione, ad un discorso puramente meccanicistico e quindi puramente scientifico. Lo stesso Darwin dice, Brentano, continua Brentano, seguito in questo da vari suoi critici, lo ha ampiamente messo in rilievo, E quindi a maggior ragione, appunto, il discorso merita di essere riconsiderato, merita di essere ripreso in considerazione. Se lo stesso Darwin, non soltanto i suoi critici, lo riconosce. Vi è comunque a questo punto per Brentano un altro elemento di fondamentale importanza che occorre prendere in considerazione a questo punto. È che è duro a morire, molto frequente, compare ripetutamente, secondo Brentano, a monte del discorso, dice, portato avanti dall'ateo viennese, quindi dallo scienziato, da colui che si appiattisce sui dati della ricerca scientifica, sui dati forniti esclusivamente dalla ricerca scientifica, vi è un presupposto, c'è cioè un pregiudizio. Vi è cioè l'idea che la concezione atea e materialistica del mondo sia una forma di monismo, al contrario di quella teistica, che perciò stesso, quindi la visione atea e materialistica, non resta prigioniera di una parzialità conoscitiva, ma rappresenta, in particolare nella forma assunta da Darwin e dal darwinismo, l'espressione più completa e che soddisfa maggiormente, l'espressione più adeguata addirittura per tentare di condurre, ricondurre ad unità logica la molteplicità dei fenomeni. E quindi, in altri termini, il discorso ateo è quello scientificamente più plausibile, è quello che meglio di ogni altro discorso e soprattutto meglio del discorso teista è in grado di fornire una compiuta spiegazione del mondo, dei vari fenomeni, della molteplicità dei fenomeni, appunto. Per Brentano qui si tratta di una presunzione, il discorso non è più un discorso scientifico, puramente scientifico, ma è una presunzione non avvallabile, una presunzione che non trova supporto nello stesso discorso, nello stesso terreno appunto scientifico. E va smascherata questa posizione, questa pretesa appunto dell'ateo di considerare il discorso scientifico come l'unico discorso possibile, l'unica possibilità di offrire una spiegazione razionale, logico-razionale del mondo. Questa posizione va smascherata e va combattuta perché soltanto il teismo e non l'ateismo può rivendicare con successo il nome e le ragioni del monismo, cioè può fornire, è in grado di fornire una compiuta spiegazione, una spiegazione totale appunto del mondo della molteplicità dei fenomeni, non il discorso scientifico e né tantomeno il discorso darwinistico, il discorso della teoria dell'evoluzione. Perché il nome e le ragioni del monismo possono essere rivendicate, secondo Brentano, e con successo dal teismo, nella misura in cui il teismo stabilisce un rapporto e deriva la totalità dei fenomeni da una causa ultima unitaria. Questo, dice Brentano, lo fa il teismo, non appunto l'ateismo, non il materialismo meccanicistico, che non è in grado di risalire a una causa unitaria ultima e non è in grado per queste ragioni, per questi motivi, di derivare il discorso, la totalità dei fenomeni, di comprendere la totalità dei fenomeni a partire da una causa ultima. Il materialismo invece per Brentano è da considerare una forma di pluralismo, perché al di là della presunta e velleitaria sintesi si limita a giustapporre per l'eternità l'uno accanto all'altro i vari elementi conoscitivi. Quindi per Brentano è da tenere presente questa situazione e viene ribaltata l'accusa nei confronti dell'ateo, nei confronti dell'ateismo e nei confronti della teoria dell'evoluzione, del principio fondamentale appunto di cui si avvale l'ateo per smontare, per giudicare aprioristicamente come falso il principio dell'ateismo, di ogni ateismo e di ogni forma di ateismo. L'ateo, secondo Brentano, afferma che per cercare ulteriormente di dimostrare la fondatezza delle proprie affermazioni e quindi per rafforzare ulteriormente l'accusa nei confronti del teismo, che nella natura umana vi sono due tendenze tra di loro opposte, l'una buona rivolta al progresso e l'altra che aspira alla scienza e l'altra appunto di segno opposto.